she back.
E torniamo in diretta, sono le 9:32, dovremmo essere in collegamento con la prima ospite della giornata. Ciao Sabrina, mi senti?
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, Sabrina Moles è editor di China Files, come vi raccontavo prima. China Files è un collettivo di giornalisti che si occupa di fare informazione sull'Asia in generale e sulla Cina nello specifico. Sabrina in particolare si occupa di tematiche ambientali, l'avete già sentita parlare, avete già sentito la sua voce ai microfoni di Radio Blackout. Ciao Sabrina, allora ti abbiamo contattato perché venerdì 1 aprile si è tenuto questo summit tra l'Unione Europea nelle figure del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen con il Presidente cinese Xi Jinping e il Premier Li Keqiang. Ti volevamo chiedere insomma un po' come fosse andato questo summit. Ti chiederei anche di metterlo vicino all'altro incontro internazionale che si è tenuto tra i due analoghi ministri degli esteri russo e cinese giusto 48 ore prima.
Allora, decisamente è interessante quello che è accaduto all'ultimo summit tra Cina e Unione Europea, anche se i toni sono stati decisamente un po' più tiepidi delle ultime volte, a fronte proprio di quello che hai detto giustamente tu, dell'incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e la controparte cinese Wang Yi, che appunto solo 48 ore prima si sono proprio ritrovati per discutere la questione afghana, per la quale la Cina tra l'altro si è mossa in maniera molto, diciamo, dinamica, mentre nel frattempo diciamo che tutta l'attenzione anche della diplomazia internazionale si concentra sull'Ucraina. La Cina ha in qualche modo risollevato la questione, proponendo anche appunto lo sbloccamento dei famosi fondi internazionali che per ora sono appunto congelati e, perché non vogliono essere dati in mano ovviamente ai talebani e via dicendo. Questo ovviamente ci dice tanto di come la Cina in realtà si stia muovendo in queste settimane e in qualche modo creando una sua traiettoria che non vuole in qualche modo incrociare, diciamo, quella degli altri paesi o comunque rievocare la sua unicità, la sua linea d'azione. Durante il summit poi questo è emerso di nuovo proprio perché agli inviti dell'Unione Europea di intervenire sulla questione ucraina, la Cina ha sempre mantenuto quella che è di fatto la sua primissima posizione che ha assunto, e da allora ha cercato di mantenerla. Quindi una sorta di distaccamento che però non significa che la Cina non continui a ripetere che si rende disponibile al negoziato, alla diplomazia e quindi a prendere parte anche a questo tipo di dinamiche, anche se per ora se mi sembra tenere decisamente fuori.
Ecco, sì. Poi nel racconto, nella narrazione dell'andamento di questo vertice, poi in patria l'Unione Europea ha commentato largamente e in maniera diffusa l'incontro con Xi Jinping intorno alle tematiche, diciamo, dell'attuale guerra in corso, laddove la Cina invece nel discorso riportato di quello che si è detto nel vertice con l'Unione Europea ha avuto una narrazione molto diversa, diciamo meno focalizzata sugli spigoli e più sulle prospettive di collaborazione. Come insomma è stata riportata questa notizia da entrambe le parti?
Esattamente, quello che è interessante, ma succede sempre in generale in diplomazia, è che le due parti ovviamente riportano a modo proprio quello che è stato detto durante questo tipo di incontri di altissimo livello. E quello che è interessante, appunto, l'Unione Europea ha tanto evidenziato la questione ucraina, appunto, ha tanto parlato di diritti umani, dato che, ricordiamoci, la questione dello Xinjiang è stata quella che di fatto ha intiepidito, un po' raffreddato questi rapporti tra Cina e Unione Europea, che fino al 2019 diciamo stavano 2019 2020 stava iniziando ad andare anche abbastanza bene nonostante la guerra commerciale con Trump. Anzi, l'Unione Europea stava un po' diventando quell'alternativa per la Cina alla dipendenza che aveva, la dipendenza commerciale che aveva nei confronti degli Stati Uniti, che Trump stava appunto cercando in qualche modo di frenare per appunto creare in ogni caso dei problemi alla Cina.
Ecco, ma spieghiamo magari ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici la questione Xinjiang, che magari non è chiarissima a tutti e tutte.
Per dirla molto brevemente, la Cina è stata accusata prima dagli Stati Uniti, poi diciamo a ruota libera anche dagli altri paesi occidentali, principalmente Australia, Nuova Zelanda e poi Unione Europea e Canada, ecco, di violazioni dei diritti umani in Xinjiang, questa regione che è al confine con l'Asia centrale, questa provincia cinese, dove si sarebbero e sono in corso tuttora delle violazioni dei diritti umani. Di cosa parlo nello specifico? In particolare di campi di lavoro, dove ci sarebbe lavoro forzato o comunque le persone sarebbero in qualche modo obbligate a del lavoro coatto e di pari passo anche con dei campi di, dei veri e propri campi di rieducazione, e sono un retaggio della rivoluzione culturale cinese, quindi è diciamo il punto di maggiore caos diciamo durante il periodo maoista, dove di fatto appunto chiunque era considerato un diciamo così nemico, comunque delle persone da allineare al pensiero di chi governava il paese, dovevano in qualche modo diciamo pagare con la rieducazione, quindi seguire delle sessioni anche disciplinari piuttosto intense, e ovviamente questo prevede l'obbligo di frequenza, se non addirittura l'obbligo proprio di dimora in queste strutture, strutture nelle quali, secondo appunto diversi testimoni che sono poi fuggiti dalle Xinjiang, ci sarebbero appunto poi ovviamente tutta un'altra serie di violazioni, violenze, torture e quant'altro. Detto questo, l'ONU ha chiesto ancora alla Cina di fare delle indagini su questo, sulla questione. La Cina ha accettato, per ora non è ancora successo nulla, diciamo nel concreto, c'è stato il Covid e tutto il resto, ma diciamo che poi di fatto l'Unione Europea si è allineata agli altri paesi occidentali nel sanzionare degli individui cinesi e delle società, società che sono sia economiche che paramilitari, chiamiamole così, legate alla questione appunto di questi campi di lavoro in Xinjiang, e di conseguenza la Cina ha di fatto poi risposto sanzionando a sua volta individui europei e o società, anche ricordiamoci il think tank Merix, che è uno dei più diciamo rinomati per gli studi sulla Cina.
Ok, quindi sanzioni da parte dell'Unione Europea e poi sanzioni di risposta da parte della Cina nei confronti di individui e società europee, che raffreddano un po' i rapporti tra queste due realtà. E anche Ursula von der Leyen ha sottolineato il lato economico del rapporto tra Unione Europea e Cina, però con uno sguardo ai diritti umani, no? Perché nella sua poi descrizione dell'incontro ha parlato di affidabilità, fiducia che riguardano decisioni su investimenti a lungo termine. Ha ricordato come ogni giorno Cina e Unione Europea scambino beni e servizi per un valore di quasi 2 miliardi di euro, mettendo questo dato in confronto con il commercio tra Cina e Russia, dicendo che vale 330 milioni di euro al giorno, quindi sottolineando anche la differenza e quanto possa convenire alla Cina fare una scelta, operare una scelta diversa e in linea con le posizioni e le sanzioni dell'Unione Europea.
Decisamente, mentre invece la Cina appunto dal canto suo ha parlato di questo summit soprattutto diciamo evidenziando quelle che sono di solito le solite strategie retoriche nella narrazione di Pechino, quindi la questione che ci deve essere un accordo tra le parti, ci deve essere armonia, non bisogna appunto scontrarsi su delle questioni che appunto potrebbero far crollare quello che hai giustamente detto tu, questo impero economico per poco. E tra queste ovviamente rientrano appunto tutte queste questioni dei diritti umani. E la Russia, ovviamente, diciamo che è quella questione che la Cina ha un po' cercato di evitare, di parlarne apertamente, o meglio, la Cina viene comunque accusata ancora oggi di sostenere la Russia. Poi diciamo, la Cina al momento ha congelato, frenato alcuni rapporti economici con la Russia, mentre nel frattempo però ovviamente ne sta portando avanti tutti gli altri, banalmente la questione per esempio energetica. Dato che proprio pochi giorni dopo lo scoppio dell'invasione russa in Ucraina, di fatto la Cina ha firmato ufficialmente la costruzione di un nuovo gasdotto, per esempio, con la Russia. E quindi diciamo che questa però è un po' la questione che sul tavolo delle trattative con l'Unione Europea la Cina si è cercato un po' di allontanare, proprio perché, come si dice appunto direttamente da quello che poi è passato sui media cinesi, la Cina cerca appunto di trovare le somiglianze, lavorare su quei punti lì, portare avanti queste discussioni. Il punto economico, ad esempio, è uno delle più interessanti, anche se secondo me poi dal punto di vista europeo rimane comunque un po' una problematica, perché ricordiamoci che lo scambio è enorme, però è quasi tutto a favore della Cina, sono tantissime importazioni e investimenti che la Cina fa in Europa, non si può dire altrettanto da parte degli attori europei in Cina. E quindi diciamo che questa è in realtà un po' la spina nel fianco delle istituzioni europee da tanto tempo, e che ovviamente poi fa, diciamo, questo modo di reagire dell'Unione Europea appoggiandosi alle questioni, ad esempio, dei diritti umani e delle crisi diplomatiche, coinvolgendo la Cina, o comunque in qualche modo cercando di, in maniera diplomatica, ma in qualche modo dicendo alla Cina che sta dalla parte sbagliata. Ovviamente poi fa gioco forte la Cina, che dice che potrebbe essere benissimo una scusa per giustificare poi manovre un po' più di chiusura comunque nei confronti del mercato cinese, comunque dei beni in arrivo dalla Cina e via dicendo.
Chiaro, sicuramente. E invece per quanto riguarda le relazioni tra Cina e Russia, ce lo dicevi, si sono raffreddate da un lato, però nuovi gasdotti, perché poi sappiamo nel caso dovessero cambiare le catene di approvvigionamento energetiche, perché attualmente, diciamo fino allo scoppio della guerra, il maggiore importatore dell'energia russa era ed è ancora l'Europa, però in un'ottica di autonomia o di processo di progressiva autonomizzazione dell'Europa dall'energia russa, si dovrebbero anche creare nuove catene di approvvigionamento e anche risettare le raffinerie europee che attualmente sono settate per lavorare sul gas e sul greggio russo, per lavorare con un numero diverso di idrocarburi. Insomma, adesso senza scendere nello specifico, diciamo che i vari paesi si stanno muovendo lentamente per adattarsi a questa nuova situazione. E per quanto riguarda invece il vertice tra il ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi, e invece Sergei Lavrov, l'abbiamo così commentato un attimo prima leggendo un articolo di China Files, appunto, che con un virgolettato citava le parole del ministro degli esteri di Pechino, che ha rinnovato l'amicizia senza limiti, così definita, tra Cina e Russia. Cosa si sono detti in questo bilaterale?
Allora, di sicuro c'è stata la questione di ribadire comunque questa amicizia tra Cina e Russia, che però ricordiamoci è sempre un'amicizia, ma non è una vera e propria alleanza, anche perché Pechino ragiona in maniera molto pragmatica su chi sono i suoi, diciamo, chi sono i paesi con cui coopera su diversi settori, e anche settoriale ovviamente in base agli interessi propri, gli interessi nazionali. Questo però ovviamente il fatto ad esempio appunto di essere in qualche modo partner della Russia ha sempre giocato soprattutto dal punto di vista diciamo retorico, perché c'è stata questa rinnovata amicizia, c'è stato ad esempio il discorso del fare il possibile affinché ci si opponga all'egemonia, quindi sempre un ritorno al discorso per cui anche la crisi ucraina, che diciamo è un po' delle cose che si legge tra le righe, ma tante altre crisi nel mondo siano di fatto anche un risultato degli Stati Uniti che non vogliono tenere le mani fuori dal niente. Questo anche perché l'appunto in maniera molto, molto bassa, molto grezza.
Sì, questa era quella chiave di lettura cinese al conflitto, no?
Esatto.
La politica aggressiva degli Stati Uniti e della NATO.
Esatto, cioè la questione appunto delle sanzioni occidentali che per la Cina sono, ed è stata ripetuta spesso come metafora, un aggiungere benzina sul fuoco, quindi una crisi che è già in corso si potrebbe risolvere e viene invece diciamo aggravata isolando la Russia senza diciamo fare in modo che possa ribattere. Si ritorna al discorso che il massimo diciamo arbitro in questo contesto debbano essere le Nazioni Unite, quindi difendere l'ordine basato sulle Nazioni Unite, non appunto quindi su le direttive che vengono dagli Stati Uniti in qualche modo. E poi si parla ovviamente appunto sempre di questo ordine internazionale e di evitare che appunto accada qualcosa di peggiore. Ora non so se poi a fronte di quello che è accaduto ieri con Bucha, per esempio, ci possa essere un'evoluzione nella retorica di Pechino, che per ora si è in qualche modo detta, diciamo, dalla parte giusta della storia, quindi difendendo un ordine internazionale che non fa favoritismi, ma che comunque cerca di essere giusto nei confronti di tutte le parti. E che comunque per ora in qualche modo sempre giustificato l'azione russa, in virtù del fatto che appunto la Russia si è vista gli Stati Uniti spingersi troppo in là di quelli che erano degli accordi preesistenti, quindi per quello dice diciamo di essere in qualche modo dal lato giusto della storia, perché quelli erano accordi presi in passato e sarebbero stati violati appunto.
Benissimo, sei stata estremamente chiara. Allora, riguardo quindi al rapporto, diciamo al ruolo che la Cina riveste in questo conflitto, abbiamo credo detto abbastanza. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
Ma allora, farei forse un appunto ancora sulla questione delle relazioni tra Cina e Russia, perché alla fine va sempre, diciamo, in qualche modo fatto un ripasso.
Sì.
In realtà Cina e Russia diciamo che si sono avvicinate negli ultimi tempi, ma non sono mai stati appunto questi grandi partner molto vicini e con grandi interessi in comune, se non appunto quello di rivendicare in qualche modo un mondo che è alternativo a quello dell'egemonia degli Stati Uniti. Dall'altro lato in realtà Russia e Cina hanno spesso avuto delle relazioni abbastanza fredde, anzi la Cina si è storicamente spesso sentita inferiore alla Russia proprio per il fatto che nel 49, quando è nata la Repubblica Popolare Cinese e il Partito Comunista Cinese è riuscito in qualche modo ad affermarsi anche grazie agli aiuti del Partito Comunista Russo, la Cina però è sempre stata in qualche modo un po' snobbata, considerata diciamo il fratello minore della Russia, mentre oggi diciamo che i ruoli si sono invertiti, la Cina è la grande potenza mentre la Russia diciamo che è un po' questa potenza in declino già da molti anni, che al contrario della Cina non è riuscita a sopravvivere agli shock dell'89. Alla fine si è ripetuto qualcosa non di simile ma comunque di diciamo collegabile in entrambi i paesi, con esiti però diversi, mentre la Cina in qualche modo è uscita guadagnandoci diciamo da
e continua a guadagnarci e come.
Esatto, quindi secondo me è importante ricordare anche questa cosa quando parliamo di rapporti tra Cina e Russia, anche se appunto la Cina credo che appunto il suo schieramento sia proprio un decidere di non schierarsi innanzitutto con i paesi occidentali per dare il contentino ai paesi occidentali, ma di fare appunto la sua strada e riuscire in qualche modo a darsi l'autorità di potersi fare la propria strada e diciamo enunciarla senza sentirsi in qualche modo attaccata. Ripeto, sarà interessante vedere cosa succede in queste ore, se a un certo punto arriverà un commento su Bucha, perché per ora la stampa cinese non sta riportando nulla, quindi non sta riportando nulla perché appunto dovranno arrivare a un certo punto le direttive dall'alto. Si sa che la propaganda cinese da un paio di settimane circa ha permesso comunque anche le immagini di città distrutte, testimonianze di persone del posto, però arrivare alla strage che è accaduta nelle ultime ore
è già una cosa diversa.
Sta muovendo molto le coscienze, è già una cosa diversa, quindi sarà interessante vedere un attimo la Cina davanti a questo come reagirà, anche perché ovviamente queste indagini hanno spinto le stesse Nazioni Unite a voler avviare un'indagine e ufficialmente parlare di crimini di guerra, perché adesso abbiamo davvero molte immagini che raggiungono, diciamo che superano il limite del disumano.
Bene, allora io ti ringrazio moltissimo, spero di risentirti presto qua all'Info e che dire, grazie mille e buona giornata.
Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.